qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilano.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, oggi andiamo a parlare della lotta contro il nazifascismo e della festa di San Marco che cade il 25 di aprile. Anche se diciamo così il 25 di aprile come festa per la liberazione dei nazifascisti non coincide esattamente con la data che è venuta la cacciata dei criminali nazifascisti dal Veneto. Ma questo non è importante. Importante è che è ormai dibattito che si protrae nel tempo all'interno dei venetisti o dei patrioti veneti e che bisogna dare una risposta. Bisogna dare una risposta nel senso di capire se esiste un'antitesi tra la festa di San Marco del patrono della Serenissima Repubblica e la lotta contro i nazifascisti. Credo che sia evidente a tutti che la lotta contro i nazifascisti si inquadra perfettamente nel lungo cammino che i patrioti veneti, i veneti hanno avuto, hanno lottato, hanno combattuto contro l'oppressione. E questo si inquadra perfettamente. Non bisogna mai dimenticare che nessun che abbracci le teorie nazifasciste può essere un patriota veneto, perché questo non può coincidere con gli elementi storici su cui si è formata la lotta contro i nazifascisti. Non bisogna dimenticare che, a parte i crimini commessi dai nazifascisti contro il popolo veneto, basta girare nei nostri borghi, le nostre città, i nostri quartieri per vedere cosa hanno fatto i nazisti e cosa hanno fatto i loro servi italiani, Brigate Nere, Decima Massa, Banda Collotti e tutto quello che possiamo mettere assieme, questa banda di criminali seriali. Ecco, quindi noi, il popolo veneto, ha lottato contro i nazifascisti per liberare il proprio popolo e le proprie popolazioni da questi crimini. Non bisogna mai dimenticare inoltre che i repubblichini, che per quello che contavano, cioè praticamente meno di niente, hanno accettato, voluto, concesso il fatto che la provincia di Belluno è stata incorporata nel Terzo Reich, quindi non era più territorio nostro, territorio veneto. E ricordo un episodio quando il comandante Valerio Borghese ha detto: no, Belluno non può essere territorio del Terzo Reich, ed è partito con alcuni scavessacoli della Decima Massa, banditielli della Decima Massa, si è trasferito verso Belluno. I tedeschi hanno preso, gli hanno girato i camion, hanno detto: vai, no, vai via da qui, perché sennò farai una brutta fine. Infatti lui è andato via ha continuato insieme alla Decima Massa a fare quello che era più consono: massacrare il popolo veneto, ma non solo il popolo veneto, anche altri popoli contermini al Veneto e non solo. Quindi la lotta contro i nazifascisti è stata un episodio della lotta contro per la nostra libertà, per la nostra indipendenza. Noi di fronte ai crimini dei nazifascisti cosa dovevamo fare come popolo veneto? Dovevamo reagire, impugnare le armi e lottare fino alla cacciata di questi. Ecco, purtroppo dopo per un certo periodo si è limitati a questo. Non si è capito che una volta che abbiamo cacciato i nazifascisti e i loro servi repubblichini, dovevamo continuare la lotta contro gli italiani, contro, più che degli italiani, che non vorrei dire, contro l'oppressione che gli italiani, che sono stati gli eredi dei Savoia, si sono comportati nei confronti dei veneti, perché c'è stata la famosa emigrazione dopo il 1866, poi nel 1945 abbiamo dovuto noi veneti andare all'estero per rendere una pagnotta di pane e per riuscire a far sopravvivere le nostre famiglie. Allora loro cosa hanno fatto? Le forze più decise, i patrioti più decisi, sono stati costretti non a continuare la lotta nel Veneto per ottenere la liberazione totale della nostra patria, sia dai nazifascisti che abbiamo eliminato e sia dagli eredi dei Savoia, ma abbiamo dovuto andare all'estero a lavorare. Ecco, questo è l'elemento che noi dobbiamo tener conto e che dobbiamo dire che la lotta continua, è un episodio, la lotta contro il nazifascismo, la lotta di liberazione, cosiddetta lotta di liberazione, che poi ci siamo liberati, sì, dai tedeschi, abbiamo eliminato i fascistini di Salò, ma ci siamo trovati in casa chi? Gli italiani che hanno continuato l'oppressione. Allora, bisogna dire che la lotta, noi siamo pronti come veneti alla lotta, ma la lotta negli anni 2000 ha ovviamente delle caratteristiche diverse. Siamo pronti a lottare, siamo pronti a difendere la nostra patria, siamo pronti a difendere le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri genitori. Questo non ci deve essere ombra di dubbio. E l'abbiamo detto ripetutamente anche come Veneto Serenissimo Governo, perché contro il terrorismo internazionale e non solo. Ma adesso siamo passati a una nuova fase della lotta. Questa nuova fase della lotta è una fase che privilegiamo l'elemento diplomatico, cerchiamo di far ragionare, anche se riteniamo difficile, sempre più difficile far ragionare gli italiani, perché è chiaro che siamo di fronte a che cosa? Siamo di fronte a degli italiani che non hanno neanche più, adesso quelli che si considerano vincitori delle elezioni del 4 marzo, che non hanno neanche più la struttura intellettuale, la struttura culturale per poter capire, comprendere che cos'è la diplomazia, che cos'è la necessità di trovare un modo vivente per fare questo. Noi sul piano internazionale abbiamo discusso e abbiamo parlato che la base di partenza per discutere il problema del Veneto e non solo del Veneto sono stati, possiamo partire dagli accordi De Gasperi Gruber e poi andare oltre questi accordi De Gasperi Gruber. Abbiamo detto alle cancellerie diplomatiche, non solo quelle che ci sono più o meno amiche, ma anche agli altri, che bisogna applicare gli accordi, le discussioni e i principi scaturiti dalla conferenza di Teheran e dalla la seconda conferenza del Quebec, dove a Teheran si era deciso di cosa fare dell'Italia. E diciamolo a tutti, perché chi non lo sa o chi non lo vuole sapere, storici compresi, perché sono anche loro, leggono quello che vogliono leggere e poi si esprimono secondo gli ordini che ricevono, che a Teheran si era deciso che il Veneto doveva essere una repubblica indipendente, indipendente come si doveva, l'Italia doveva essere divisa. Adesso non sto qui a raccontarvi tutta la storia, perché io i documenti li ho avuto modo di consultarli, e il Veneto doveva essere una repubblica indipendente. Mentre invece la seconda conferenza del Quebec si è parlato del piano Morgantown, dove si diceva che bisognava che la Germania fosse divisa in cinque nazioni e non avesse più la possibilità di svolgere il ruolo che ha svolto nella guerra franco-prussiana, nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale. Allora noi chiediamo che quei accordi più o meno ufficiali siano il termine di discussione dove si vada ad affrontare il problema non solo del Veneto ma di tutta la penisola italiana, perché l'unica possibilità di salvezza che può avere i popoli della penisola italiana è quella di trovare una loro capacità di sopravvivenza, nel senso lato del termine, se recuperano le loro radici storiche, le loro radici culturali e hanno un stretto rapporto con la loro storia. Solo così si riesce a risolvere i problemi. È evidente il massacro fatto dai Savoia quel sud, dove li hanno fatto diventare un popolo di parassiti, no? Li hanno fatto diventare un popolo di parassiti perché ne hanno comprato le classi dirigenti dei Borboni, li hanno trasformati in loro servi, gli hanno dato e concesso tutto i titoli nobiliari che avevano, le terre, cioè la famosa Lampedusa, che tutto cambia perché nulla cambi, è la verità. Ecco, soltanto se in questo termine noi riusciamo a poter verificare, valutare e capire. Adesso voi ci chiedete, ma tutto questo è possibile farlo? Questa è una bella domanda. Si può ottenere quello che io ritengo che non sia possibile ottenerlo. Primo, perché l'Italia, secondo me, deve implodere, e soltanto rispetto a un'implosione dell'Italia e anche dell'Europa si potrà aprire un nuovo possibilità geopolitiche, e probabilmente è l'unica possibilità che abbiamo di lottare contro i gruppi monopolistici, contro chi vuole dominare la terra, dando la possibilità ai popoli di decidere di essere prepotentemente artefici del loro destino. Ecco, io devo dare anche un giudizio e me ne assumo anche la responsabilità. Ecco, io vi chiedo, guardateli bene, chi adesso vuole gestire l'Italia, e non parliamo di Renzi perché quello ha già dimostrato di non essere capace di gestire neanche Scandicci o dove fa il senatore lui, ma Di Maio, il baronetto Di Maio, voi pensate che il baronetto Di Maio conosca il piano Morgantown? Non dico che sia in grado di risolvere, conosca la conferenza di Teheran e cosa si è discusso nella sottocommissione tra il giovane Gromyko e Harriman. Pensate che loro sappiano cosa è successo a Potsdam? No, non sanno niente, sono della gente come Ambra Angiolini, qualcuno, io che sono un po' più anziano me la ricordo, che aveva il microfono sull'orecchio e veniva diretta dall'altro, lì come si chiama, un altro elemento, perché diceva, ecco, voi vedete Di Maio va fuori e ripete all'infinito quello che gli suggeriscono di dire, e lui non ne frega niente, no? Se fa l'accordo con la Lega, se fa l'accordo con il PD, se fa l'accordo con i Borboni, se fa l'accordo, io non ne frega niente. Lui l'unico problema che ha lui è fare manco per un giorno, perché non credo che durerà un giorno, due, tre, una settimana, non so, forse un mese, non so quando, fare il primo ministro, così potrà andare nel suo paese, a Pomigliano, e dire: avete visto, avete anche qua un primo ministro. Ecco, non parliamo anche di Salvini, perché Salvini, nonostante tutto quello che ha detto dei patrioti veneti, che lui è disposto a tutto qua e là, anche lui non interessa più di tanto i patrioti del nord, o comunque le nazioni pre-unitarie, ma l'unica cosa che gli interessa è poter anche lui fare il primo ministro. Ecco, siamo di fronte praticamente a della gente che è allo sbaraglio, non hanno profondità intellettuale, non hanno profondità politica, non hanno profondità di lotta, non hanno profondità di comprensione, non usano il materialismo, ovviamente loro non sapranno neanche che cos'è il materialismo storico e dialettico, non è che siano all'altezza di poter comprendere parole così importanti come materialismo storico e dialettico, e li vedete, guardateli e vedete, no? Il loro problema non è di risolvere i problemi della penisola italiana, ma è di farsi fotografare che si baciano che baciano la fidanzata e Diva li pubblica la fotografia, o l'altro che è la signora che gli stira la camicia a casa, no? Hanno bisogno di questo, che sono due cose diverse, perché anche queste studiate dai promotori, dei promotor internazionali, dove gli dicono: fatti vedere che la tua moglie ti stira la camicia, che appartiene alla tradizione delle famiglie italiane, che la donna sta a casa, stira la camicia e l'altro va fuori a fare il cacciatore. L'altro invece ha qualche altro problema di natura che non specificata, e quindi fatti vedere che baci questa ragazza che sarà simpatica, eccetera, no? Ecco, siamo di fronte a questa situazione. Questa situazione non è drammatica, è un bene. Di fronte se fossimo di fronte un Bettino Craxi, un Rumor, un Andreotti, un De Mita, dovremmo aver paura, perché questi sono gente che si è formata, non dico che hanno fatto del bene, però hanno una struttura e una capacità di spaventosa rispetto agli altri. Ecco, quindi questi qui si porteranno necessariamente allo sfaldamento, e noi dovremmo essere pronti a reagire e lottare per l'indipendenza totale della nostra Veneta patria. Noi abbiamo presentato un piano economico, l'abbiamo presentato al mondo, nel senso che nelle conferenze più importanti si discute di economia e della nuova economia, della green economia, come dicono i sapienti, e abbiamo presentato i nostri piani e sono stati discussi, verranno discussi, ma siamo pronti ad assumersi le nostre responsabilità e siamo pronti a guidare la Veneta Serenissima Repubblica.